È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Presidente, canta Raffaella Carrà. Una canzone scritta da Gianni Boncompagni, come lo stesso Boncompagni ricorda oggi in un'intervista al Riformista. Dice: l'ho scritto e non ricordo nemmeno quando e nemmeno chi fosse al governo, forse qualche democristiano, ma loro certe cose non le facevano.
Due ministri, un magistrato, 4-5 costruttori, consiglieri delegati e un maharaja.
Il testo parla di feste, signorine, ministri, consiglieri delegati e di un presidente, signore affascinante, che finisce nei guai.
Mi racconta brevemente un po' di sé.
E chissà se domani se la caverà.
Lei non lo sa.
Dice sempre Boncompagni, sembra fatto apposta, ma non c'è chiaroveggenza. Quando è stato scritto non c'era nessuna mira politica. Il brano ha atmosfere molto disimpegnate e c'era anche un ballettino. A Raffaella Carrà piaceva molto, ma non l'ha mai potuto cantare in televisione. In Rai, meglio di no. Con tutto quel bigottismo qualcuno poteva restarci male, era un altro mondo.
E perciò le chiedo di ballare un po' con me.
Parenzo?
Pronto?
David Parenzo? Dove
no,
sei?
Ma...
Ho sbagliato numero?
Sì,
ci scusi.
Il mio caro presidente, proprio come un delinquente.
A proposito di presidente, Berlusconi oggi ha evocato il Bunga Bunga dicendo che anche la sinistra ha voglia di fare il Bunga Bunga.
Lei sa che oggi sono entrati in Parlamento e la sinistra, anche la sinistra voleva venire al Bunga Bunga. In coro hanno tutti citato il Bunga Bunga, che poi sa cosa vuol dire? Andiamo a divertirci, andiamo a ballare, andiamo a bere qualcosa. Quindi anche la sinistra è stata conquistata a questa mia visione della vita, che non è tanto lavoro, ma...
Si parla di Cestinelli.
Una festa in grande stile.
A un certo punto, di fronte a una domanda di un giornalista di Sky, dice: sono un dittatore.
Lei sa che Sky TG24 si è impegnata per fare un confronto politico. Le regole sono state definite e sono certe. Io le volevo consegnare solo l'invito, se possibile.
Va bene.
L'invito
vabbè,
ufficiale.
Consegni pure l'invito, grazie.
Consegnare l'invito ufficiale da parte di Sky per un confronto pubblico e le chiediamo il sì.
Sai cosa diceva quell'al dittatore? Io sono un dittatore, no? Quando il generale Franco riceveva delle cose del genere, diceva bene, grazie, e poi faceva al fuego, al fuego.
Si ha bisogno di qualcosa.
In realtà poi sul confronto eventuale a Sky con Bersani, Berlusconi ha detto vediamo, dunque non ha buttato la proposta al fuego. Parenzo questa sera mi sta tradendo, Dovrebbe essere su un aereo, sentiamo.
Venga con me.
Telefonate a Parenzo.
Che le presento anche il presidente, il senatore, il consigliere.
Servizio di segreteria telefonica.
Telefono è spento, incredibile. Il tradimento di Parenzo in aereo quando inizia la Zanzara. Bene, 800 24 00 24, noi iniziamo lo stesso naturalmente e vi faccio sentire una canzone di Albano. Fra poco vi dico perché. Come sapete, cari ascoltatori della Zanzara, colui che ha scritto il testo di questa canzone di Albano è un deputato della Repubblica di Brindisi, Luciano Sardelli, che è diventato il capo dei responsabili. Sardelli, oggi è intervenuto dicendo: finici tuteli, giriamo scortati. Dunque dobbiamo dedurre che i responsabili, che sono diventati nel frattempo 29 o 30, non so bene, girano tutti scortati.
A nome del gruppo dei responsabili devo segnalarle una situazione di difficoltà che stiamo attraversando e verso la quale chiedo da parte sua la tutela della nostra condizione e del nostro ruolo. 9 dei rappresentanti del gruppo dei 28 vengono dall'opposizione. Alcuni di questi stanno scontando in questi mesi un'aggressione senza precedenti, un'aggressione verbale quando non fisica, per cui viaggiano scortati.
Alcuni dei responsabili viaggiano scortati, così ci dice Sardelli, colui che ha scritto e scriveva canzoni per Albano. Poi se la prende col presidente della Camera, alimenta un clima nei confronti dei responsabili. Quando Fini disse che c'erano i mezzi finanziari di Berlusconi dietro alcuni passaggi da gruppo a gruppo.
E rispetto a questo non c'è nessuna tutela da parte della Presidenza della Camera, che purtroppo, anzi alcune volte con alcune dichiarazioni quali sul passaggio dei parlamentari, alimenta dubbi sulla libertà e sulla consapevolezza di queste scelte.
Bene, bene, 18:41, 800 24 00 24. Poi Sardelli se l'è presa anche con Bucchino. Sentiamo l'onorevole del Partito Democratico eletto all'estero che ha sollevato un caso sulla compravendita dei parlamentari. Sentiamolo.
Voglio che lei vigili anche sui tentativi di disinformazione e depistaggio che l'onorevole Bucchino ha messo in atto ieri. L'onorevole Bucchino, di cui noi non abbiamo nessuna conoscenza, non abbiamo nessun rapporto, e speriamo che dia conto coi fatti di dichiarazioni assolutamente vergognose verso questo Parlamento.
Bene, Gino Bucchino è in collegamento con noi. Buonasera.
Buonasera, speriamo di esserci perché il treno.
Dove si trova lei, Bucchino? Sempre in viaggio, questi deputati eletti all'estero, dove si trova? Non si sente nulla e fra poco questa sera inizia così. Dove si trova esattamente, Bucchino?
Mi trovo tra Roma e Firenze.
Tra Roma e Firenze è un disastro la linea telefonica, è un disastro assoluto. Che va a fare a Firenze, Bucchino? Lei che è medico, eletto nel Nord America, è di Firenze, no lei? No, ho sbagliato.
Firenze è la città dove io sono cresciuto e quindi ci sono stato fino al 1988, direi. Quando avevo 40 anni, quindi è la mia città.
Senta, Bucchino, lei ha denunciato questo avvicinamento da parte di un signore di Rifondazione Socialista che esplicitamente le avrebbe offerto 150.000 euro più la rielezione a nome di Denis Verdini. Gli interessati naturalmente smentiscono categoricamente, anche se c'è un esponente di Rifondazione Socialista il quale dice che l'ha contattata, cioè che vi siete sentiti, eccetera eccetera. Perché lei finora non ha fatto il nome? Ce lo può fare esattamente? Più o meno lo conoscono tutti ormai.
Ho detto che l'avrei fatta la magistratura qualora mi avessero chiamato e voglio mantenere, è ovvio, il nome lo conoscono tutti, mi sembra, perché se si è autodichiarato non c'è nessun problema.
Cioè,
però
lei ci sta...
lo avete fatto voi, va benissimo.
No, lei ci sta dicendo che il nome di Giuseppe Graziani, un avvocato di questo mini partito che si chiama Rifondazione Socialista, corrisponde alla persona che l'ha chiamata e con cui vi siete visti in un bar al centro della capitale?
Questo signor Graziani ha confermato lui stesso.
Vabbè, sono le linee telefoniche tra Roma e Firenze. Amori in aria, a caso sì, e poi dispersi. Любви пожары и плач гитары. За ветром наших настроений. Ma risentiamo Buchino che questa mattina ha replicato a Sardelli in questo modo. Vergognosa è l'immagine che dà il Parlamento.
Se dobbiamo usare la parola vergognoso, come è stato fatto dall'onorevole del quale le chiedo scusa, non ricordo il nome, Sardelli mi suggeriscono, del gruppo dei responsabili, vergognoso è il serio rischio che noi stiamo correndo di offrire all'Italia, al nostro paese, un'immagine degradata del nostro Parlamento.
Allora, io direi di coinvolgere subito qualche ascoltatore, Vincenzo da Pavia, 800 24 0024. Non so come va la linea con Gino Buchino,
sì,
che è il deputato del PD. Sì, un attimo, Vincenzo. Buchino, ci sente adesso? Non mi sente, benissimo, Vincenzo.
Sì, buonasera signor Cruciani, grazie per avermi fatto intervenire. Io volevo fare questa sera una critica un po' fuori coro a Berlusconi, e dico adesso perché fuori coro. Arrivando al dunque, io credo che ad egli si possano fare critiche politiche molto puntuali, come ad esempio il fatto che egli ha sempre paventato una riforma liberale che poi alla fine non è arrivata, infatti in Italia siamo ancora in un socialismo reale sempre marcato. Inoltre lo ritengo colpevole.
Sì, Vincenzo, aver... però mi scusi, lei può fare tutte le critiche che vuole a Berlusconi, però adesso non è che possiamo riavvolgere 15 anni o 20 anni di storia italiana qui alla Zanzara alle 18:45. Abbia pazienza. Ci parli di qualcosa di stretta attualità, non Berlusconi liberale, non ribalare le riforme, eccetera. Altrimenti dobbiamo aprire una discussione che va bene per le aule universitarie quasi.
Lei ha ragione, Cruciani, ma infatti la mia critica è, diciamo, sugli ultimi 20 anni, ma si può fare anche oggi come si è fatta ieri, come si è fatta.
No, ma non c'è dubbio, è un argomento assolutamente valido, però caliamolo nella realtà.
Infatti, sto andando proprio sto facendo le critiche puntuali, sì, perché appunto voglio calarmi nella realtà.
Si cali nella realtà, su.
Esatto, lo ritengo colpevole, per esempio, di aver ridotto, dal mio punto di vista, la politica marketing, e lo dico in maniera berlusconiana. Perché?
E questa qua è calarsi nella realtà. Scusi, lei sta facendo un discorso che si poteva fare 20 anni fa, di 15 anni fa, va benissimo, ripeto, va benissimo.
Quindi lo ritengo attuale, punto.
Benissimo, è attualissimo, infatti è attuale, dopodiché poi va bene. Partiamo.
Allora, volevo dire semplicemente che appunto non capisco perché la politica, diciamo, le opposizioni che si sono in qualche modo seguite volta per volta lui abbia sempre parlato di conflitto di interessi e prostitute e non si siano mai calati in questi tipi di discorsi.
Ma chi l'ha detto? Ma quando mai, Vincenzo? Ma l'opposizione è una vita, l'opposizione a Berlusconi è una vita che parla degli argomenti di cui lei sta parlando adesso, la liberale o non liberale, la politica trasformata in marketing. Ma è un discorso che sento da 20 anni, e non ne posso più, francamente, non ne posso più.
Posso più, infatti volevo soltanto dire, non capisco perché la politica anche attualmente, come negli ultimi 20 anni, si sia sempre solo, diciamo, occupata con forza di questo e le altre tematiche non le abbia mai affrontate in maniera seria.
E quali sarebbero le altre tematiche?
Ma gliel'ho detto, ad esempio il marketing, quando io penso a De Laurentiis e mi chiedo come una persona possa arrivare come un giullare e dire candidiamo questo De Laurentiis un giorno, un De Laurentiis che tra l'altro io stimo.
De Laurentiis, però non capisco, scusi, di che stiamo parlando? De Laurentiis.
Sto parlando della candidatura a Napoli. E io per esempio non capisco perché una persona deve prendere chi non ha una storia politica e quindi in qualche modo non rappresenta direttamente degli interessi al basso, almeno per quanto ne sappiamo, e lo voglia candidare da un giorno all'altro come se
non fosse mi sembra io. Una cosa comunque concreta la candidatura di Laurentiis a Napoli,
ripeto, il modo di far politica, che in qualche modo è un modo di fare poco genuino, perché porta delle persone che non hanno storia politica, e qui non mi voglio rifare al discorso prostitute, tipo pensando alle varie
critiche. Vincenzo, non ho capito nulla, dunque traffico, grazie.
Venga con me, che le presento anche il presidente, il senatore, il consigliere.
Eccoci qui, 18:50, 800 24 0024, in attesa di ricollegarci col signor Buchino, il quale però ha detto una cosa importante: l'uomo che mi ha offerto soldi e ricandidatura è quello che è uscito sui giornali, cioè dire Giuseppe Graziani di Rifondazione Socialista. Antonio da Prato, 800 24 0024. Antonio, dica.
Buonasera dottor Cruciani. Salve, sono...
Antonio, vada, parli.
Ah, no, mi scusi.
Si pronunci.
No, è che senza Parenzo stasera, però...
Ma Parenzo fra poco torna, non si preoccupi.
Voi siete come la nitroglicerina.
Fra poco arriva, non si preoccupi, fra poco arriva. È in volo, Antonio. Stasera sono nervoso, Antonio, non mi faccia arrabbiare, subito.
Ho sentito
sono nervosetto.
Sono interessante del... dell'invito di Sky TG24 al Presidente del Consiglio.
Sì.
E secondo me sarebbe auspicabile,
sì,
un appello, una, chiamiamola una unione tra tutti i giornalisti, secondo la quale fino a che non ci sarà questo confronto,
sì,
ignorino Berlusconi.
Scusi Antonio, le posso dire che questa storia del confronto, a mio modestissimo parere, per carità, è una stronzata? Perché il confronto va bene in campagna elettorale, anche se poi uno lo può rifiutare tranquillamente, non è un reato di lesa maestà.
Ma questo è successo,
Antonio, non esiste nessun paese nel mondo che io conosca dove ci sono i confronti durante che non siano in campagna elettorale, i confronti tra un capo di governo e quello dell'opposizione. Non mi risulta che Cameron faccia confronti con
chi... normale,
ma
che
significa? Ci sono delle crisi politiche, che dei momenti di crisi, la situazione è di normalità democratica, questo mi pare evidente. Chi dice che non è una situazione di normalità democratica è un pazzo, oppure, cioè, siamo in una situazione di normalità democratica, ma, in un periodo di crisi politica, eccetera, eccetera.
Allora in giro.
Come, scusi?
Ci sono diversi milioni di fatti.
Secondo me sì, quando uno parla di una situazione anomala dal punto di vista democratico è fuori di testa, ma questa è la mia opinione.
A mio modestissimo avviso, come dice lei, cioè, se tutti quelli che comunque lo difendono, nel senso, per esempio Ferrara ha detto che sembra Brezhnev,
sì,
cioè Aldo Forbice lo difende sempre, lei non sempre ma lo difende.
Ma io non difendo mai, io non difendo nessuno, Antonio.
Non sono io a pensarla così fra i suoi ascoltatori.
Va bene, lei non è l'unico, pazienza, ma qual è il problema? Lei non la pensa così, avrò il diritto di replicare a quello che lei dice oppure no?
No, ma noi la ascoltiamo tutte le sere perché la consideriamo una trasmissione intelligente, però tutte le volte... un asso su Berlusconi lei ce lo butta sempre, insomma, nel senso...
questa qua è una sua interpretazione di quello che dico io esprimo idee. Vabbè, comunque, mie idee, lei, quando si possono chiamare idee, diciamo che sono mie, va bene?
E il rappresentante dell'opposizione è una stronzata, va bene, io ne prendo atto e...
Sì, ma non è che è una stronzata in assoluto, non è una stronzata, cioè è una cosa importante il confronto tra il capo del governo, però questo avviene quando ci si avvicina alle elezioni secondo un calendario preciso, come è successo qualche volta, non l'ultima volta tra Veltroni e Berlusconi, perché Berlusconi non vuole fare il confronto, ma altre volte invece l'ha fatto.
Ma
in altri paesi non è che esiste
di tutto di più, cioè, nel senso...
Ma che significa? Non è che perché succede di tutto di più allora bisogna fare per forza il confronto tra il capo del governo e il capo dell'opposizione. E scusi un attimo Antonio, ma qual è il capo dell'opposizione poi?
Vabbè, ora questo è un altro discorso.
No, mi dica lei qual è il capo dell'opposizione, vabbè, poi dice, vabbè, Berlusconi deve fare il confronto con chi? Col capo dell'opposizione, chi è il capo dell'opposizione?
Vabbè, ufficialmente il PD è il partito di opposizione.
Ma chi l'ha detto?
È
il partito dell'opposizione più grande, ma non è il capo dell'opposizione, Bersani, abbia pazienza.
Lo farà Bersani insieme
va
a
bene.
Pietro e
comunque,
Berlusconi,
guardi, non mi pare il confronto tra Bersani e Berlusconi, non mi pare il problema del secolo, insomma, non mi pare una questione epocale. Ecco.
Benissimo, benissimo. Beh, la ringrazio allora.
Grazie a lei. Fernando, provincia di Modena.
Pronto?
Sì, dica.
Pronto, buonasera dottor Crociani, buonasera. La ringrazio di ospitarmi nella sua trasmissione, è molto tempo che cerco di...
Sì,
contattare.
Non si dilunghi perché già...
Sì, dunque io per stare nell'attualità ho sentito la trasmissione di ieri e mi collegavo al discorso che faceva, se non ricordo il nome, la moglie di Vecchioni che ha vinto il festival, che trattando anche un articolo che era comparso sull'Unità, vado a ricordo, ma diceva che anche la canzone di Vecchione aveva sollecitato nelle menti delle persone un desiderio di liberazione del nostro dittatore, così insomma, questo per semplificare quello che ha detto, mi corregga se sbaglio. Io credo che questa mi sente?
Sì, la sento Fernando.
Io credo che questo tipo di proposta, che questo tipo di idea che ha lanciato la moglie di Vecchione faccia parte di una serie, questa è la mia opinione, faccia parte di una serie di pensieri che si stanno sviluppando, che io chiamo il neo-illuminismo moralistico. Nel senso, c'è una serie di un pensiero dominante che la classe intellettuale italiana, una larga parte della classe italiana, sta portando avanti, nella quale associa un criterio moralistico a un valore positivo.
Ho capito Fernando, non lo facciamo troppo complicata, ci torniamo dopo il GR delle 19, 800 24 00 24. siamo qui, 19:18, Abemus Papam è atterrato Parenzo.
Eccomi!
Traditore, traditore!
Avete anche sbagliato a fare il numero!
Roba da pazzi!
Mi hanno detto una cosa pazzesca! Un numero, trovati l'ottimo Calderona, per resto sempre bravissimo! Non è il mio numero a memoria, capito? Ha fatto il 334 anziché. Vabbè.
Ma non so che numero abbia fatto, so che ha risposto.
Di dovevi fare essere. Sta vero? Sta ghighina dovevate fare!
No, no, non c'era niente di preparato in realtà!
Cioè, mai niente di preparato! Qui le valigie non arrivano comunque, io te lo dico!
Ma perché hai spedito le valigie? Non ho capito.
Ho spedito una valigia perché conteneva 100 ml di liquido.
Sì.
E quindi le maestranze di Linate hanno deciso di spedire il trolley. E quindi sono qui a Fiumicino sequestrato dal nastro trasportatore. Comunque è di nessun interesse rispetto alle grandi cose di cui dobbiamo parlare.
Rispetto alle stragi in Libia, a Gheddafi.
No, non è che possiamo fare la puntata della Zanzara sulla valigia di Parenzo a Fiumicino, è una cosa eccessiva.
Sì, nel momento in cui Gheddafi dice eccovi tra voi, ballate e siate felici.
Ecco.
Così si è rivolto alla folla davanti alla Piazza Verde a Tripoli. Poi ha detto ancora guardate al frutto della rivoluzione, guarda Europa, guarda America, questo è il popolo libico. Poi se l'è presa con gli italiani, uccideremo chi protesta, un inferno per chi non mi vuole, aprire i depositi. No, ha detto che respingeremo gli aggressori come abbiamo fatto con il colonialismo italiano, insomma, una cosa del genere. Come abbiamo
con tutto quello che abbiamo fatto per lui, le amazzoni, la tenda,
le promesse della costruzione delle autostrade e tutto. Poi sarà un inferno per chi non mi vuole. E poi una citazione finale con Dio e Muammar che è fantastica, la folla che urla solo Dio e Muammar. Vabbè, un regime democratico, insomma, un regime democratico. Andiamo a sentire i titoli del TG3.
La rivolta libica ha raggiunto Tripoli, manifestanti nelle strade della capitale, rabbiosa risposta delle milizie del regime, decine di vittime. Al TG3 le drammatiche testimonianze di chi vive a Tripoli. Un bagno di sangue, dicono. I miliziani sparano sulla folla, anche dalle ambulanze. L'ultima sfida di Gheddafi, un delirante appello alla piazza. Sconfiggeremo i ribelli come abbiamo sconfitto il colonialismo italiano. Si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le opzioni, intervento umanitario e militare. Le incognite di una crisi senza precedenti. La Camera vota il milleproroghe tra le polemiche. Governo assente, attacca Fini. Poi un duro scambio di accuse con Cicchitto. Archiviata l'indagine sul presidente della Puglia Vendola, si autosospende dal PD il senatore Tedesco, per il quale il GIP chiede l'arresto. E dopo 20 anni Giuliano Ferrara riporta in TV la sua Radio Londra. 5 minuti di commento ai fatti del giorno dopo il TG1 delle 20.
Il partito. C'era gente che vuole scappare.
Perdere il partito. Mitica canzone. Cantala. Perdere il partito.
Aspetta che sono sto per salire sul tac.
Una presa in giro di Gianfranco Fini.
Perdere il partito.
Vabbè, fermati che è meglio.
Andiamo a via Bertoloni 1E Palazzina G.
Vabbè, devo dire una cosa che per carità in Italia ci sono molte anomalie, ma un presidente della Camera che fa un'intervista all'Espresso, un'intervista ad Anno Zero, sparando a palle incatenate contro Berlusconi, contro quelli che sono andati via da Futura Libertà. Beh, insomma, la situazione è evidentemente insostenibile.
È il capo di un partito o no? Dirige bene la Camera?
La situazione è evidentemente, la situazione è chiaramente insostenibile. Questo mi sembra chiaro.
Insostenibile per chi?
Ma per qualsiasi persona, ma anche per gli stessi deputati, alcuni deputati di Futura Libertà avevano detto è meglio che entri. Con tutti i piedi nell'arena politica, cioè.
Ma
che
quando Casini era leader dell'UDC e presiedeva la Camera, c'era qualche problema?
Sì, non era la stessa cosa, lo sai benissimo.
Non è la stessa cosa.
Sai benissimo che non è la stessa cosa. No, ma sai benissimo che non è la stessa cosa.
Perché non è la stessa
perché
cosa?
Non è la stessa situazione politica. Casini non sparava un giorno sì e l'altro pure sul governo e sul presidente del Consiglio. Su, non è la stessa cosa.
Perché non può garantire il funzionamento corretto dei regolamenti della Camera uno che è leader di un partito?
Ma questo non c'entra niente il funzionamento, non c'è solo l'aspetto formale.
Fa il furbetto e calendarizza alcune cose piuttosto di altre. No, nessuno
ti presento una persona, l'onorevole Gino Bucchino, che è arrivato a Firenze ed è sceso dal treno. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui, finalmente. Sai che l'onorevole Bucchino ha fatto una denuncia molto importante, molto grave, sì, anche molto pesante, sì, in queste ore, cioè dire quello che di essere stato avvicinato da un, sì, signore che si è presentato come un esponente di Rifondazione Socialista per conto di Verdini, che gli ha offerto soldi a ricandidatura. Signor Bucchino, noi abbiamo ascoltato tutto quello che lei ha detto sia alla Camera oggi che ieri in una conferenza stampa. Mi può far capire una cosa? Che prove ha lei di questa, di quello che ha detto? Per carità, io non metto in dubbio la sua parola e dunque il fatto che qualcuno l'ha avvicinata e le ha offerto dei soldi e la ricandidatura. Però come sa se questa storia poi andrà a finire davanti ai magistrati? Ci vogliono le prove. Ora, lei ha registrato qualche telefonata?
No, assolutamente no, ci mancherebbe altro.
Beh,
non sono, non sono abituato a fare queste cose, non esiste. Niente, ho solamente riferito, ho fatto la denuncia politica, per cui questi fatti sono avvenuti, riguardano la mia persona, la mia parola, quello che è avvenuto. Poi se altri magistrati ovviamente ritengono che ci possano essere degli estremi di non so che cosa, io sono pronto ad andare da loro a riferire fatti, però prove, assolutamente nessuna prova.
Perché altrimenti è la sua parola contro quella del signor Graziani.
Ci sono solo dei riscontri di due telefonate che sono avvenute, riscontri di un paio di SMS.
Lei ha le ha conservati questi SMS?
No, però a quanto le mie conoscenze
si possono recuperare, sì, si possono recuperare.
Banali, ma certamente possono recuperarle, no?
Ma negli SMS si faceva un riferimento esplicito ai soldi?
No, assolutamente no.
No.
Allora
Quando le sono stati offerti questi 150.000 alla ricandidatura? Nella telefonata? Credo di no. Nell'incontro che c'è stato in un bar?
Certamente, sì.
Seduti a un tavolino?
Seduto
di che bar?
Un tavolino, era una giornata bella di sole, quindi stavamo all'aperto, tranquilli.
Sì, che bar era? Scusi se mi faccio gli affari.
Piazza San Silvestro è un bar frequentatissimo da chi ha gli uffici lì vicinissimo all'aula parlamentare. Per cui,
questa persona ha detto di essere stato mandato da lei, da Verdini?
No, non ha detto così. Questa persona si è presentata, responsabilmente ha detto quello che era il suo progetto e mi ha detto che i dettagli di tutta quanta l'operazione erano stati discussi e coordinati con Verdini in una riunione che si era tenuta fino alle 2 di notte di quel giorno stesso.
Che giorno era, scusi?
Questo onestamente...
Più o meno?
È più o meno 3 settimane e mezzo fa... intorno al 25-26 gennaio.
Perché lei ha aspettato questo tempo, praticamente un mese, per denunciare questa cosa?
Perché, come ho detto in conferenza stampa, c'è stata la sovrammissione proprio in quei giorni di un grave problema di salute in famiglia, per cui avevo altre cose da attendere, a cui pensare.
Ho capito, per carità, credo che la morte di un congiunto, no?
Sì.
Se non mi sbaglio. Senta, insomma... Lei capisce che la cosa è praticamente indimostrabile, credo, no?
Sì, ma a me non mi interessa, cioè capisce cosa voglio, cioè dico, non mi è nemmeno passato per la mente questo di dover dimostrare o non dimostrare.
No, certo.
Perché è un fatto che è successo a me personalmente, politicamente è un fatto importante, ho ritenuto opportuno di denunciarlo, di farlo oggetto di una conferenza stampa, di comunicarlo a tutti, perché questo... nella mia ingenua speranza, ma io sono uno di quelli che ancora continuo a credere, possa contribuire, se io so che c'è ovviamente, perché riguarda questo andazzo, perlomeno gli si mette un'altra, cioè dico, se queste persone che hanno intenzione di fare queste cose adesso forse dico c'è qualcuno, uno che ha detto di no e che lo ha denunciato, adesso non credo che questa cosa domani possa continuare.
Io ho capito,
perlomeno questa è la mia speranza.
Perché secondo lei hanno agganciato proprio l'onorevole, hanno agganciato proprio lei, cioè così sono andati a caso oppure...
Come dice?
No,
perché
dico, perché hanno
agganciato
proprio
lei? Perché la proposta l'hanno fatta così esplicita proprio a lei, convocandola in un bar, mandandogli messaggi? Perché?
La cosa è, io l'unica domanda che ho fatto a questa persona è, dice, ma chi ti ha fatto il mio nome? E lui ha detto no, dice, questo è confidenziale, non te lo dico. Perché poi a queste domande, se io mi rispondo da solo, dico, hanno sbagliato tutto, perché potevano andarsi anche a chiedere, a informarsi, vedere qual era il mio percorso, forse hanno pensato che gli italiani all'estero sono carne da macello.
Sì, forse, esatto. Secondo me è questo. Chi voleva fare questa operazione ha puntato su, in generale sugli italiani, su quelli eletti all'estero, pensando che fossero più fragili, diciamo, no?
Non so cosa è passato nella testa degli altri.
Senta, qual è stata la proposta esplicita, proprio come parole, le parole che ha pronunciato questo signore, che poi lei ha confermato essere il signor Graziani, Giuseppe Graziani?
E le parole sono state semplicemente quelle di dire di la proposta, un progetto di entrare a far parte di una componente di sinistra all'interno del gruppo di, dei responsabili. Sì. Perché all'interno del gruppo dei responsabili c'è necessità anche di una voce di sinistra, di una componente di sinistra, che resti tale. Quindi non mi è stato chiesto, non ti chiedo di abbandonare le tue idee, voglio che proprio le tue idee siano dentro, perché c'è bisogno di queste tue idee e c'è bisogno di queste tue idee di sinistra a supporto dell'azione del governo.
Questa è la cosa politica, insomma. E poi concretamente i soldi qua?
Dice, siccome tu avrai la rielezione garantita, perché certamente questa tua voce deve continuare a essere presente non solo in questo scorcio di legislatura ma anche nella prossima, ti garantiamo la rielezione con un contributo per le spese di 150.000 euro.
Dunque 150.000 erano per le spese di cosa? Erano una tantum, così, una cosa?
No, io le ripeto, non ho chiesto niente. Mi aveva chiesto di dire le parole che ho dato a questa persona.
No, certo.
Niente. Dentro di me, insomma, mi sono un po' anche divertito, come ho detto stamattina in aula, siamo proprio arrivati ai saldi di fine stagione, perché a livello di gossip, e questo non c'entra niente con i fatti realmente avvenuti, io sentivo parlare di cifre ben diverse, per cui dentro di me mi sono messo a ridere. Ho detto, valgo poco.
Che uno del PD
vale così poco?
Caleano aveva parlato di 300.000, lei solo 150, un poveretto proprio,
Ripeto, siamo ai saldi di fine stagione, però mi conforta la parola fine stagione, speriamo che sia veramente la fine.
Sento, l'ultima cosa poi la lascio, ma... sentendo anche il signor Graziani, questo tizio di Rifondazione Socialista, che nega tutto, naturalmente, come nega tutto Verdini, lei ha pensato in questi giorni che è una cosa, un millantatore, oppure che davvero c'è un'operazione con una regia che fa capo a uno dei coordinatori del PDL? Me lo dica sinceramente.
No, io penso che questa persona, da come ha presentato il progetto, ci credesse davvero, e che quindi, siccome ha parlato di una componente, dentro di me ho pensato che probabilmente non avrebbe contattato solamente me. Quindi
cioè
poi...
lei pensa davvero che questa operazione sia stata coordinata da Verdini?
No, non ho detto assolutamente questo, ho detto che questa persona mi è sembrato che parlava di un progetto che stavano costruendo, che poi questo fosse coordinato da Verdini non lo so, lui ha fatto il nome di Verdini solo per dire...
Cioè non le sembra un millantatore isolato questo tizio?
Non lo so, può darsi, l'ha fatto lui il nome di Verdini, che ne so,
certo.
Inventando come millantatore.
Bene, signor Bucchino, la ringrazio, c'è la borsa da mandare, se ho bisogno magari durante la serata, perché sentiremo anche il signor Graziani, la richiamo. Grazie, 800 24 00 24, borsa.
Venga con me, venga con me, che le presento anche il presidente, il senatore, il consigliere, il direttore e due ministri, un magistrato, 4-5 costruttori, consiglieri delegati e un marajà.
19:37, questa è la Zanzara, caro Parenzo, con il presidente, una canzone scritta da Boncompagni, canta Raffaella Carrà. Lo stesso Boncompagni, come ho detto prima in un'intervista a Riformista di oggi, ricorda questa canzone che non ha nulla a che fare con vicende politiche, ma non fu mai cantata in Rai perché naturalmente all'epoca poteva fare un certo scalpore. Sì, insomma.
C'era,
come no?
Bellissimo.
Voglio fare un paragone ardito. Il paragone è tra Annarella e Di Pietro. Secondo me, ma non c'è solo Di Pietro, per carità, non voglio crocifiggere sempre Di Pietro. Però alcune uscite della signora mitica 85enne Annarella, che fra poco vi facciamo riascoltare, sono simili a molte sortite che si fanno ogni tanto in Parlamento da parte di esponenti politici, non solo dell'opposizione naturalmente, ma in questo caso c'è il centrodestra al governo, dunque l'opposizione scatenata, in particolare di Pietro contro Berlusconi. Però sentiamo prima Narella e poi vediamo se raccogliete questa provocazione. Annarella.
Signora Annarella, anche lei oggi qui di nuovo?
Io ci sto tutti i giorni, fino a che Gesù Cristo mi ha detto che fino a che non sputi in faccia a Berlusconi non muori. Allora io ho 85 anni, prima devo sputare in faccia a Berlusconi e poi mi muoro. E puttana, portate tutte lì, prima fa montare sul letto, ci succede zin e poi porta lì. Venga
con me. E questa è l'ultima Annarella, però c'era anche una Annarella Marcord su Berlusconi, eh?
Non ci si Annarella fa mancare
nulla. La voglio la zanzara,
Non ci si fa mancare nulla.
C'ha 20 cause. Io ho detto a Ghedini, all'avvocato suo che dorme là, Io ho detto, solo lui va mai in galera, non risponde mai. Andreotti va ancora, almeno ci parlava, se nava risponde. Lui ce va. Perché? Ci si è messa la colla qua, non si muove più da qua a
Allora, questa è Annarella. Sentite,
non dice delle cose così folli, scusa.
Beh, insomma, Berlusconi in galera,
della colla, che
no, perché noi siamo talmente siamo talmente abituati a sentire queste cose da parte anche di leader politici che ormai praticamente Annarella è come Di Pietro, Franceschini, eccetera, eccetera. Adesso sto esagerando.
Mi ricorda più Scilipoti.
Ma adesso cosa c'entra Scilipoti? Scilipoti è proprio il contrario di Annarella.
No, mi ricorda Scilipoti quando faceva le battaglie dentro l'IDV per l'agopuntura. Mi ricorda più Scilipoti, diciamo.
Scilipoti, secondo me, non c'entra
nei modi, nella passione.
Ma assolutamente.
Nell'IDV. Però.
Comunque, Di Pietro, Berlusconi come Alibaba. Ecco Annarella.
Volete mandarla a casa o no, il governo Berlusconi? Sappiate, cittadini italiani, che questo signore non si dimetterà mai dal suo ruolo, perché non puoi chiedere all'Alibaba i 40 ladroni di consegnare la chiave della cassaforte.
Ma è come Annarella! Dimmi se non ho ragione in questo caso, è come Annarella! Di Pietro come Annarella. Che le presento anche il presidente. Oggi Di Pietro è clamorosamente interrotto anche da Fini, ha detto che il governo italiano è come quello libico, cioè ha paragonato Berlusconi a Gheddafi.
No. E questa è la ragione per cui noi diciamo al primo posto mettiamo il dovere morale di liberarci di questo governo che ormai ha tutte le sembianze del governo libico, né più né meno. Un signore affascinante
mi racconta. Poi ti faccio sentire un'altra cosa che non c'entra
questo
nulla.
Mi pare troppo, oggettivamente troppo.
Una cosa che riguarda Matrix e Vinci, Alessio Vinci, il conduttore, il quale ieri ha detto: ho invitato Ezio Mauro, il direttore di Repubblica.
Sì.
Senti come ha risposto Mauro.
Ho invitato alcuni colleghi di Repubblica, a partire dal direttore Ezio Mauro, che ha declinato l'invito dicendo, e vi leggo qua fra virgolette: non facciamo lo stesso mestiere, mi dice, il vostro è solo fango e quindi non chiedere la mia collaborazione. Io vengo a Matrix con Berlusconi soltanto a parlare di Bunga Bunga.
Hai capito, Mauro?
Vabbè, che adesso Mauro decida la scaletta di Matrix mi pare veramente troppo, però. Vada,
sì,
si confronta.
Anche perché proprio voglio dire, si può parlare di tante trasmissioni, eccetera, ma Matrix, macchina del fango.
Ma non si occupa mai di politica Matrix, soprattutto. Cioè,
ultimamente sì.
Avete fatto delle puntate, che succede in Libia? Ecco, questo è un tema.
Sai che Scilipoti era in aula oggi? Scilipoti era in aula.
Scili?
Sì.
Scili sta combattendo delle battaglie importanti per l'agopuntura. Il mondo è in fiamme, il Maghreb, il Medio Oriente.
No, non è vero. Parla anche di questioni che riguardano i correntisti bancari, altre cose. Adesso non essere così cattivo sempre con Scili, dai, su.
Anche dei conti bancari.
Sì,
facciamo una bella intervista a Scilipoti sul dramma del Maghreb. Sentiamo cosa ha da dire.
Ma perché te la prendi sempre con Scili?
L'onorevole Scilipoti.
Parliamo di anatocismi. Tuona in aula oggi.
Anatocismi, oggi come oggi che sta scoppiando il Maghreb.
Vabbè, ma si parlava del mille proroghe del decreto.
Parliamo di argomenti come anatocismo, parliamo di argomenti che molti come cittadini non riescono a comprenderci, ma parlando un linguaggio più popolare e più chiaro diventa comprensibile. Due ministri, un magistrato, 4-5
costruttori. l'altro oggi Scilipoti ha votato contro una parte del mille proroghe con cui non era d'accordo. Vabbè, insomma, meccanismi parlamentari.
Non l'ho letto in agenzia, però clamoroso.
Va bene, 1943 800 24 00 24. Maurizio da Monza, buonasera.
Pronto?
Dica Maurizio, tolga il viva voce, tutto quello che sta utilizzando.
Scusi, ma io un'ora.
No, no, lei ha ragione, ma la sto invitando adesso.
Avrei il cervello fuso.
No, assolutamente, ma non la sto rimproverando, sto dicendo adesso riprenda la cornetta in mano o il telefonino, quello che è.
La ringrazio per. No, io volevo invece sgridarla.
Sì, mi sgridi pure.
Io, perché volevamo protestare, io e mia figlia, 13 anni.
Sì.
Obbligo ad ascoltare Radio 24.
Male, a 13 anni non si deve ascoltare Radio 24.
Nei nostri trasferimenti. Papà, perché ascolti questo? Senti come tratta la gente. E ha ragione, io volevo gridarla. Lei
mi sgridi, bene, però la sua figlia dovrebbe far ascoltare qualcos'altro.
Con questo suo catalogo di dica quello che piace tanto a Ferrara, no? Ma sì. Cosa sta dicendo? Ma che cosa c'entra? Non sì. Lascia parlare la gente.
No, veramente lei sta parlando in tutta tranquillità, Maurizio. Mi risulta che lei stia parlando in tutta tranquillità, insomma. Comunque, se lei dice che non lascio parlare la gente, faccia pure, dica pure.
Che lei non mi fa parlare in tutta tranquillità.
E infatti, è la dimostrazione esatta di quello che sto dicendo.
Lei diventa scandaloso,
sì?
Perché a una tredicenne,
sì,
risulta insopportabile.
Ma guardi, il fatto che io risulti insopportabile a una tredicenne non mi fa né caldo né freddo.
Cerchi un allenatore, un coach, sì, radiofonico, non so,
sì,
relational coach, non lo so. Cioè, guardi, prenda l'esempio, stamattina sentivo Stella, no?
Parenzo, Parenzo, rispondi tu, per favore, rispondi tu.
Ma no, non capisco il coach, radio, questa trasmissione così si discute, ci si accapiglia.
Non lo so, Maurizio mi vuole invitare a prendere lezioni non so da chi, ma non mi interessa quello che...
Non so da chi,
Maurizio, ma non mi interessa questo, è un discorso che non ha alcun interesse, ha capito? Non è
all'altezza di prendere lezioni da me.
No, non sono all'altezza di prendere lezioni da lei, no.
Allora,
non sono all'altezza nemmeno di prendere lezioni da lei.
Ecco, lei si cerchi un coach.
Sì, ma infatti, guardi,
la sua capacità relazionale con chi telefona,
sì,
e sta.
Lo sa chi giudica questa cosa? Lo sa chi giudica questa cosa? Maurizio, lo sa chi giudica questa cosa qui? Nel mondo reale, nel mondo della realtà, non nel mondo così dei suoi sogni, ci sono delle differenze tra i sogni che si possono avere e poi la realtà, no? C'è sempre una differenza. Ecco, tra il mondo della realtà e quello dei sogni, in questo caso la differenza è fatta dal mercato. Lei sa il significato di mercato, Maurizio? Conosce il significato questa parola mercato?
Cellulare, capisce?
Lei conosce la parola mercato, signor Maurizio?
Come i potenti che fanno i bulli, lei è il Don Rodrigo della situazione.
Ma può darsi, ma lei conosce la parola mercato? Di uno mercato?
Vabbè, la saluto perché...
No, però
quello che dovevo dire.
Sì, Maurizio, però
tutto tranquillità, sì, perché lei non riesce mai ad ascoltare.
No, io sto ascoltando. Sono 6-7 minuti che ascolto.
Adriano? Che non sei capace di ascoltare, non sei capace di governare. Nel suo
infatti
caso,
non devo governare. Sì, infatti non sono in grado.
La saluto.
Caro Maurizio, faccia ascoltare sua figlia qualcosa di diverso. Le do un piccolo consiglio, Maurizio, faccia ascoltare la porti su qualche altra cosa, le faccio ascoltare qualcosa di diverso. A 13 anni non si ascolta Radio 24, o comunque non si ascolta La Zanzara, cioè non Radio 24, poi deve ascoltare. O no, o non sei d'accordo, Parenzo?
No, sì, cioè, metto su un CD un po' di musica.
Ma sì, insomma, a 13 anni non è che uno ascolta La Zanzara.
Con la Barbie, non lo so, faccio i compiti a quest'ora.
Ogni tanto diciamo qualche parolaccia, poi tra l'altro, per cui...
Sì, no, perché è un po' come andare al bar prima di tornare a casa.
Sì,
no?
Appunto, signor Maurizio? Ecco. C'è ancora, signor Maurizio? Se n'è andato?
No,
ah, c'è ancora? Un attimo solo, 30 secondi, torno subito, Maurizio.
Venga con me.
Che bello! Caro Parenzo, la battaglia mi piace la battaglia con il signor Maurizio da Monza, che io rispetto profondamente. Basta però che non derapi, ecco, che non che non ci faccia lezioni, ecco, le lezioni no, perché non le facciamo nemmeno noi le lezioni, per cui ricevere lezioni no. Però Maurizio, lei può dire quello che vuole, cioè, per carità, lei può dire quello che vuole in tutta tranquillità, in libertà, bastonandoci, tirandoci le pietre, non c'è nessun problema. Però il paragone con sua figlia se lo risparmi, francamente. Di 13 anni abbiamo parlato già a lungo nei giorni scorsi, e francamente citare un 13 anni non è una grande cosa, eh? Io lo dico sinceramente, Maurizio.
Pronto?
Sì, mi ascolta?
Come no? Come
ecco, le dico, citare un tredicenne non è proprio il massimo della vita.
Allora, i miei tredicenni intanto, come dire, li ho tirati su bene, no?
Quindi... No, ma non mi interessa, sono sempre tredicenni, al di là del fatto che lei li abbia tirati su bene, sempre tredicenni sono.
Lei usa un sacco di mezzucci.
Ma quali mezzucci?
Quando conversa con... come dire, i suoi sodali, io ricordo, guardi, una per tutte, il dialogo con Dell'Utri, no? Allora lì lei è molto dialogico, no?
Ma io Dell'Utri lo devo fare parlare per tirare fuori delle notizie, Maurizio, ma lei capisce o non capisce?
Dica, ma che cos'è, ma cosa c'entra, dica, no?
Ma non, non la capisce la differenza, scusi Maurizio, ma io non mi faccio fare lezione, non sono uno che dà lezione, io non le posso fare una lezione di come si tirano fuori le notizie alla radio, Maurizio, non mi faccio fare lezione, abbia pazienza.
Ma il mio figlio 16enne, ma il mio figlio 16enne, il mio figlio 21enne.
Ma li lasci perdere, li lasci alla giustizia e libertà i 13enni che li portano sul palco come faceva Pol Pot, lasci perdere. Ma lasci perdere, ma li lasci perdere i suoi figli, 13 anni e 16 anni, non ci parli di queste cose, lo faceva Pol Pot coi ragazzini, li lasci a libertà e giustizia.
Del narcisismo, eh?
Sì, lo so benissimo, io sono molto narciso, moltissimo, sono molto narciso.
Per i suoi figli,
sono molto... No, lasci perdere i miei figli, Maurizio, non li cito mai, lasci perdere i miei figli, la mia figlia peraltro, non i miei figli, lasci perdere e non si permetta di dire queste stupidaggini. I figli, se vuole, li citi lei, io non citi quelli degli altri, per favore. Ha capito?
No, io...
Ecco, non citi mia figlia, citi i suoi figli, se vuole, non i figli degli altri.
Fa le lezioni.
No, io mi permetto di...
Io non sapevo nemmeno che lei ha una figlia.
E allora non dica stupidaggini, non dica stupidaggini, stia zitto.
Tutte le sere. Vabbè. Soprattutto lei è insolente.
Va bene, sono insolente. Infatti lei chissà perché è ancora al telefono con me. Chissà perché è ancora al telefono con me. No, sono talmente insolente che è ancora al telefono con me.
Ma perché me le voglio dire le cose?
Me le dica, appunto, me le dica. Dica.
Non pensi di essere importante?
No, ma chi pensa? Ma è lei che lo dice.
È l'unica trasmissione radiofonica in cui si può insultare il conduttore, è una cosa pazzesca.
Scusi. Al dottor Berlusconi, basta, finita lì.
Come? Non ho capito, scusi, che c'entra Berlusconi? Che c'entra Berlusconi adesso? Sempre Berlusconi, ogni volta che c'era Berlusconi, stavo Berlusconi, improvvisamente è passato dai figli a Berlusconi. Avanti, Maurizio, che c'entra Berlusconi adesso?
Come che c'entra? Vede che lei ogni volta da pazzi, che c'entra.
Ma questo è un paese di pazzi, è un paese di pazzi.
Ma cosa sta dicendo? Ma lei, se gli ascolti e vada da un coach. Ma vada dal coach.
Chiamiamo l'ambulanza, mandiamo l'ambulanza. Maurizio? Dove si trova esattamente? Dove si trova esattamente? Ci dia bene le coordinate.
No, è per lei.
È per lei.
Anche a bordo il coach dell'ambulanza. C'è il coach per lei.
C'è anche.
Guarda, dentro l'ambulanza.
Voi due.
E anche Parenzo sostiene che è il caso di mandare l'ambulanza. Io non la volevo mandare, Maurizio. Poi alla fine sono stato costretto.
Sì, dopo un po'. Sì.
Siete, ragazzi, siete veramente due fenomeni. Cioè.
Però mi dia bene le coordinate, Maurizio, perché... Sì, ma ho capito, ma se lei non ci dà le coordinate, questi qua girano a vuoto, ha capito? Cioè, il servizio sanitario è... non ha... Ma chi è che... Ma lei è malato! Cioè, Maurizio, non ho capito, ma lei coinvolge sua figlia a 13 anni in queste cose? Ma chiamiamo qualcuno! Ma dove si trova? Chiamiamo... Dov'è il telefono azzurro? Chiamiamo il telefono azzurro! Chiamatemi il telefono azzurro, vi prego! Parenzo, fai qualcosa, chiama il telefono azzurro, ti prego, fai qualcosa.
Ma che dice?
Ha coinvolto la figlia in queste discussioni, ma io lo dico, è roba da pazzi, cioè, sono cose incredibili.
Vabbè, è una famiglia con delle passioni che discute di tutto, che ne so io.
Ma secondo me io ero nel bunker?
Nel bunker? Quale bunker? Che ne so? No, beh, ho capito. No, mi era a casa, ma mi preoccupa il fatto...
Mia figlia è qua, che oltretutto mi ha invitato lei a telefonare, per cui cosa vuole da me?
Roba da pazzi.
Che cosa vuole da me?
No, io niente, volevo chiamare il telefono azzurro, no, però...
La situazione è molto grave, eh?
Non si permette di dire stupidaggini. Parenzo, guardi, il livello purtroppo è quello lì stabile, ma lei con me non si permette di dire stupidaggini.
Il livello quale, scusi, ma che dice? Il telefono da 10 minuti insulta. Il coach, ma che roba è?
È Cruciani che ha detto stupidaggini.
Va bene, va bene, va bene. Maurizio, ci siamo. Ci siamo. Però ripeto, non coinvolga i figli, non coinvolga i figli, la prego, faccia polemica con me senza coinvolgere i ragazzini, 13 anni, 16 anni, la prego. Pubblicità, poi un ospite molto importante, adesso, con cui dobbiamo essere un po' seri.
Ecco, ma la gente la tratti bene.
Maurizio, ma lei un quarto d'ora ha parlato, più educato di così, ma...
essere educato con quelli che chiameranno domani.
Va bene, grazie. Grazie, Fra Maurizio. Pubblicità, grazie. Alle 20 quasi, 800 24 00 24. Qui con me, caro Parenzo, Aldo Cazzullo, buonasera.
Buonasera.
Aldo Cazzullo, inviato, editorialista del Corriere della Sera, grande intervistatore innanzitutto, anche amico mio, ma insomma questo non rileva. Che dici, Parenzo, che stavi dicendo?
No, se c'è una gara di questo, non è un, l'hai detto come fosse
un reato. Italia, edito da Mondadori, e chiederemo anche questa questione di Mondadori, risorgimento e resistenza, perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra nazione. Mi diceva prima Cazzullo, caro Parenzo, che quando ha presentato il libro pochi minuti fa a Milano, c'era anche il ministro Maroni, se non sbaglio, al Corriere della Sera, è stato invitato Maroni a dire viva l'Italia. Cosa è successo, Cazzullo?
Beh, ha detto viva l'Italia, ha aggiunto federale, è vero, però ha detto viva l'Italia. Zai, ad esempio, a analoga richiesta si era sottratto.
Un passo avanti.
Ma direi di sì, so che Tosi, il primo è stato Tosi da te a dire appunto viva,
esatto,
l'Italia
poche
federale.
Settimane fa. Sentiamo.
Viva l'Italia federale. L'Italia non federale non mi piace.
Però c'è sempre questo federale.
Però già c'è stato ieri un passo avanti, perché Tosi, presentando il libro Verona, ha di nuovo detto viva l'Italia federale, senza però la postilla non mi piace. E Maroni stasera, davanti a un numeroso pubblico, ha detto viva l'Italia federale. Ma l'Italia comunque l'ha detto, e quindi io credo che sia importante. Cioè, c'è una parte di Lega che ha capito che uno può essere legatissimo alla propria piccola patria, al dialetto, al territorio, ai prodotti locali, e nello stesso tempo essere legato alla patria comune che ci comprende tutti. C'è un altro pezzo di Lega che non l'ha capito, è la Lega che ad esempio fa pascolare il maiale sul terreno dove deve sorgere la moschea, mentre Maroni giustamente dice attenzione che controlliamo meglio gli islamici se vanno a pregare in un luogo pubblico dove chiunque può entrare con un imam che sappiamo chi è, che non che vanno a pregare in uno scantinato.
Però scusa Aldo, cosa c'entra il fatto della, magari di una, non dico avversione, ma certamente di un'ostilità nei confronti della presenza islamica eccetera, con la questione dell'Italia, l'Italia federale?
Perché ci sono due leghe, Giuseppe. C'è una Lega che è la Lega di Maroni, che è la Lega di Tosi, temprata dal governo, da un'azione di governo anche buona, perché Tosi è il sindaco più popolare d'Italia e Maroni è considerato, anche oggi Giuliano Amato che era lì con lui ha riconosciuto che è un ottimo ministro dell'interno. Questa Lega è una Lega che secondo me vorrebbe per il futuro prepara un partito legatissimo al federalismo, alle autonomie, ma un partito di governo destinato a durare. E c'è un'altra Lega più vicina al cosiddetto cerchio magico che stringe Bossi,
mitico cerchio magico,
la moglie, Brosi Mauro, il figlio Reguzzoni e anche Calderoli, che al momento mi pare agita ancora la bandiera di Bossi e cerca intanto di comandare, e domani agiterà la bandiera di Renzo Bossi. Io confesso che ed essere più legato alla, ma no, più legato, insomma, di apprezzare di più la Lega di Maroni e di Tosi che non la Lega di Calderoli del cerchio magico.
Ecco, ma la Lega di Maroni e Tosi può esistere senza l'altra Lega? Cioè, si può essere di lotta solamente di governo? Non credo, si deve essere anche un po' di lotta, altrimenti i voti dove stanno?
Infatti Maroni non è popolarissimo nella base profonda leghista, però ormai la Lega non prende solo i voti degli estremisti o dei militanti. La Lega è un grande partito, ha passato il Po. Pensa Giuseppe che la Lega è il primo partito a Castelvolturno, ultimo campo di battaglia dei Borboni, dove adesso il problema sono i nigeriani e votano Lega Nord con lo spadone e tutto. tutto. Prima o poi nascerà una Lega Sud, e ci sarà anche un Bossi del Sud, e se sarà una Lega che federalista sarà benvenuta, se sarà una Lega secessionista allora sarà la volta che l'Italia va in tocchi veramente. Io voglio ancora vederlo se un domani che la Lega andasse all'opposizione Zaia e Cota useranno i toni moderati di questi giorni, o invece magari inviteranno piemontesi veneti a non mandare le tasse a Roma, ad esempio. Io non credo che la Lega abbia rinunciato alla bandiera della secessione, e mi auspico invece che la Lega si sia un forte partito federalista con fortissime basi locali, ma che non rinunci a riconoscersi nella patria comune che ci riguarda tutti, l'Italia.
Certo, a sentire Borghezio quando lo sentiamo noi al Parlamento Europeo, caro
sì, Parenzi. Ma io credo che una Lega tiene, ha ragione Cazzullo, però io invece credo che una Lega tiene l'altra, cioè una Lega è funzionale all'altra. Ho fatto nel mio vecchio libro un paragone che a qualcuno ha fatto storgere il naso, forse giustamente, paragonandolo al vecchio PC. Anche nel PC c'erano le correnti, c'erano i miglioristi, Napolitano, sì, e c'erano i cossutiani vicino a Mosca. Allora, paragoniamo Cossutta a Borghezio, Cossutta non me ne voglia, e paragoniamo Napolitano ai miglioristi di Maroni, e Napolitano non me ne voglia. Stavano insieme perché c'era un leader, Berlinguer e altri, che riuscivano a tenere queste due anime insieme. Bene, la stessa cosa avviene nella Lega. Una componente senza l'altra non potrebbero stare da sole, non potrebbero esistere.
Cazzullo,
Cazzullo,
che non è certamente berlusconiano, ha pubblicato questo libro per Mondadori. Problemi?
Bene.
Cazzullo?
Assolutamente no, non mi hanno cambiato neanche una riga. Il libro comincia facendo notare l'assurdità di quando Berlusconi andò al raduno dei giovani di AN sventolando il libro di Angela Pellicciari, Il Risorgimento da riscrivere, facendo una scena da teatro dell'assurdo. Il capo di governo che va a un raduno di giovani nazionalisti sventolando un libro che fa a pezzi l'unificazione nazionale. Non solo nessuno si è mai sognato di cambiarmi una riga, ma più in generale questo è l'ottavo libro che faccio con Mondadori e la libertà è assoluta. Inoltre la Mondadori è la prima casa editrice italiana, quindi
ma le polemiche
lavorando nel primo
passato
giornale italiano mi sembra, come dire, per non perdere l'abitudine pubblico con una grande casa editrice.
Autoesaltazione di Cazzullo live.
Io non sono nulla, io senza il Corriere, senza la Mondadori cosa sarei? È ovvio che nessuno di noi è nulla da solo, e certo se, non è indifferente il mezzo attraverso il quale ti rivolgi al pubblico.
Assolutamente, però voglio dire, allora da questo punto di vista può dire che
è autoumiliazione, perché io mi riconosco che ho bisogno di grandi media, perché altrimenti per far arrivare la voce. Infatti non a caso vengo volentieri da te, perché so che la tua trasmissione è molto seguita, e in particolare dai tassisti.
Tassisti romani.
E milanesi o li sento sintonizzati sullo spogliatoio della Roma, della Lazio,
esatto,
oppure
bravo,
sulla tua trasmissione.
È così, è così.
Rivolgo un saluto a tutti loro.
Tutti, vive i tassisti. Allora, però è la dimostrazione che si può dire, Aldo Cazzullo può dire che Berlusconi è un editore liberale?
Ma sì, non avrei problemi a dirlo per quanto riguarda i libri, anche perché temo che li consideri inutili, forse non sa neanche di averli.
No,
per
beh,
quanto
Alessa,
riguarda
un
invece
business, li considera magari un business.
Per quanto riguarda invece i giornali e la televisione, diciamo che è meno liberale. Una volta lo era di più, e una volta non a caso il direttore del TG5 era Mentana. Adesso poi Mentana è stato mandato via, forse non è un caso. A me pare ci sia una sorta di militarizzazione in corso in questi ultimi mesi.
Delle trasmissioni di informazione, del telegiornale, eccetera.
Beh, lì c'è stato un po' la spartizione, no? Il TG1 e il TG5 al governo e i talk show alla sinistra. La mia impressione è che i talk show si rivolgano ai già convinti, mentre i TG hanno un'influenza molto diversa. E detto questo, il TG2 di Mario Orfeo, che è un bravissimo giornalista, conferma che si può fare un telegiornale
di servizio pubblico,
non ostile al governo, come onestamente non è mai stato alla RAI, neanche con la maggior ragione con la sinistra, però senza cedere, essendo rispettosi anche delle idee degli altri.
Allora, a proposito di Mentana, della 7, sentiamo i titoli di stasera. Via.
In Libia il via all'assalto finale a Tripoli, battaglia strada per strada. Gheddafi parla dalla Piazza Verde e dice: lotteremo e vinceremo, chi non è con me finirà all'inferno. Dopo giorni di incertezze, Bruxelles decide le sanzioni anti-Gheddafi, mentre la NATO ipotizza anche interventi militari. New York, Consiglio di sicurezza dell'ONU, sta per decidere in queste ore quali misure prendere. E intanto è fuga dalla Libia, migranti, stranieri, coloni e mezzo cercano di lasciare il paese. Per quanto riguarda i nostri connazionali, il loro rientro si assicura è quasi completato. In scena a Montecitorio il botte risposta tra Cicchitto e Fini, capogruppo del PDL rivolto all'ex alleato: situazione istituzionalmente insostenibile, ne convengo, risponde Algido, il presidente della Camera. al governo, nessuno meglio di me, dice Berlusconi ai giornalisti. Letta al suo fianco lo strattona, ma lui non si tiene e aggiunge: anche la sinistra sogna di fare il bunga bunga. Compravendita di parlamentari. Dopo la denuncia del Democratico Bucchino, la Procura di Roma apre un fascicolo in Puglia nell'inchiesta sulla sanità, imbarazzi sulle intercettazioni che chiamano anche in causa Vendola, che però viene archiviato dal Tribunale. Battaglie editoriali nella sfida. Tra i giornali spunta un asso sempreverde, a quanto pare. Benito Mussolini, Libero e Il Giornale se lo contendono a colpi di revisionismo storico, offrendo il suo testamento e i suoi diari.
Eccoci con Aldo Cazzullo, che ci è venuto a trovare a Milano per parlare del suo libro, ma anche per commentare i fatti del giorno. Libro che ha come titolo Viva l'Italia. Fra poco anche un altro gradito ospite, una sorpresa per Cazzullo, con cui parleremo di un episodio che è stato l'annullamento di un concerto a Milano. Fra poco ve lo presento. Però a proposito di leghismi, Borghezio recentemente, in una nostra trasmissione a Strasburgo, così si è espresso sull'Italia.
L'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo.
Io, caro Aldo, per necessità radiofoniche e di puro show, come è evidente, mando questa cosa quasi a manetta, perché l'espressione, detto con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche, militari e penali, l'Italia non conta un cazzo, era straordinaria, perché era relativa, non mi ricordo quale vicenda, Parenzo, di che si parlava?
Si parlava del caso Battisti.
Ma guarda, Borghezio,
ecco, che Lega rappresenta? Largamente minoritaria, perché è una Lega secessionista, che invece secondo me ha ancora molta... No,
sì, anche secondo me, lo dicevo prima. Tra l'altro con Borghezio ci siamo appena scontrati dalla Gruber la settimana scorsa, e devo dire, insomma, ce ne siamo date di santa ragione, ma devo dire che a parziale risarcimento devo riconoscergli che Borghezio è molto spiritoso, dice a volte cose terrificanti che non condivido, ma secondo me è l'autore della più bella battuta della Seconda Repubblica, cioè? Quando dice che nel 93, disse Borghezio, noi leghisti venivamo portati ad Arcore per essere esaminati da Berlusconi come incas in una corte europea del 600, cioè ci guardavano, sai, quando gli guardavano i denti così. No, non è, ma l'uomo ha spirito, però sbaglia, non, e purtroppo è vero che l'Italia non conta moltissimo, ma questo dovrebbe chiederne conto al governo,
da notare la
appoggia.
Differenza tra non conta moltissimo e il non conta un c, eccetera.
E poi vedi Borghezio, qual è l'eroe di Borghezio, lo dico in due parole: lui è un leghista torinese. Beh, Torino ha fatto l'Italia due volte, a San Martino e a Mirafiori, sui campi di battaglia del Risorgimento e nelle grandi fabbriche. Non l'ha fatta da sola, l'ha fatta con i patrioti di tutta Italia, con gli operai del sud, però l'ha fatta. Se butti via quello, butti via anche l'identità e la gloria
però
dei
Borghezio,
torinesi.
Borghezio è convinto che ormai per una parte d'Italia non ci sia più nulla da fare, ma insomma torneremo su questo discorso. Vi presento il maestro Mariano Apicella. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, a lei e a tutti ai suoi ospiti. Buonasera.
Come andiamo? Come andiamo, Apicella?
Bene, bene.
Senta,
bene.
Ma che è successo? Allora, mi chiarisca subito una cosa. Hanno venduto un biglietto oppure, come dice lei, 750? Lei chiaramente adesso mi dirà 750 solamente la prima settimana. Com'è la storia? Ma molti hanno scherzato su questa cosa. Voglio allora sapere chi è l'unico che ha comprato il biglietto di Apicella.
Allora, quello che era...
La verità, ci dica la verità. Quanti biglietti sono stati venduti fino all'annullamento del concerto?
Guardi, se lei avrà letto su un giornale che io addirittura giuravo sui miei figli, che hanno fatto anche una battuta, dice anche sì, Apicella giura sui figli.
Come Berlusconi, sì.
È la pura verità.
La pura verità. Benissimo.
Anche quell'altro dice sempre così.
Beh, anche diciamo. Berlusconi dice che... Le presento il signor Cazzullo, lo conosce Aldo Cazzullo, non del Corriere della Sera?
Buonasera,
sì.
Buonasera, dottor Cazzullo, buonasera.
Buonasera.
Però comunque adesso lasciamo perdere i giuramenti che non vanno mai bene, soprattutto quelli sui figli.
Lasciamo perdere i figli, come dice.
Lasciamo perdere i figli, soprattutto i tredicenni portati sui palchi.
Guardi, a volte si arriva a giurare sui figli proprio perché sono la cosa più cara. Per rendere veramente credibile la cosa, perché sì, è la verità quella che sto per dire. Allora, il biglietto su Ticket One era un biglietto praticamente di prova stampa, l'ho dichiarato pure ieri sera a Striscia la Notizia.
Sì.
Questo biglietto, una volta che hanno constatato che la stampa era giusta, non è stato strappato e gettato
dunque,
via.
Dunque, in realtà questo biglietto esiste?
Certamente che esiste, ma è una bufala che ho venduto un biglietto su Ticket One, perché su Ticket One io ho venduto zero biglietti. Cioè nel senso che noi avevamo un canale nostro personale per la vendita.
Cioè, ma ho capito. Dunque su Ticket One zero, cioè manco quello che è stato dichiarato, che è stato scritto. E invece quanti i vostri canali, quanti biglietti?
Abbiamo venduto fino a 20 giorni prima dello spettacolo 750 biglietti. Tutto documentato, uscirà un'ansa poi con le date, le matricole,
addirittura,
eccetera, eccetera.
Beh, è una questione certamente di loro, pensa, importante, fondamentale
Cuciani,
per i paesi. Sì.
Dottor Cuciani, se lei pensa che a 22 giorni dallo spettacolo, cioè il giorno in cui abbiamo deciso di cancellare la data perché c'erano arrivate delle fonti veritiere che avrebbero organizzato delle manifestazioni contro lo spettacolo, abbiamo deciso di cancellarlo d'accordo con la direzione del teatro e con l'organizzazione.
Di queste cose parleremo adesso. Sì, Apicello, un attimo solo che ho la pubblicità che incombe, già siamo in ritardo. 800 24 00 24, tra poco.
Tempo di rumba, tempo di te.
Maestro, allora, 800 24 00 24, Mariana Picella in collegamento con noi alla Zanzara insieme ad Aldo Cazzullo qui da Milano, autore di Viva l'Italia. Aldo, secondo te Apicella come si inquadra nella vicenda di Berlusconi?
Beh, è uno dei simboli del berlusconismo. Il berlusconismo ha creato diversi miti su vari livelli. C'è un livello quasi mistico, no? Di cui espressione Scapagnini, che un giorno mi disse: Berlusconi è tecnicamente quasi immortale. E anche Bondi, nella sua fase della grande infatuazione per Berlusconi, esprimeva questo cotè appunto quasi mistico. Lui lavorava ad Arcore come fosse il priore di un convento, diceva: Berlusconi si inserisce nel grande filone del pensiero di Agostino, di Platone, di Hegel, il sogno dell'impossibile, il mondo delle idee che diventa realtà. E c'è un filone poi di cultura materiale in cui Apicella è sicuramente uno dei protagonisti, anche perché poi, diciamoci la verità, all'estero considerano Berlusconi, a parte è vero, un arci italiano. Anche perché all'estero, lo scrivo nel mio libro, pensano l'Italia come un'immensa Napoli: il sole, il mare, la pizza, il Vesuvio, il mandolino, Pulcinella, e poi a me piace aggiungere il teatro di Edoardo, il cinema di Totò, la grande canzone popolare. In questo senso Napoli è una città che connota l'identità italiana.
E dunque Apicella è lì. Allora Mariano, come... È vero che c'erano delle minacce serie per questo concerto?
Ma certamente, è l'unica ragione per la quale l'abbiamo annullato. Cioè, ma le pare che... Allora, guardi, Pino Daniele, che si esibiva sei giorni, si sarebbe esibito sei giorni dopo il mio spettacolo, ha cancellato il concerto due settimane prima che lo cancellassi io. Però io non so la ragione per la quale è stato cancellato.
Non credo che ci siano motivi di sicurezza o manifestazioni... Per Pino Daniele,
dire, nessuno se n'è accorto. Ma com'è che Mariano Apicella cancella per un motivo ben preciso? Allora guardi, signor Cruciani, 750 biglietti venduti prima, 20 giorni prima della data, vuole che non ne avremmo venduti ancora 750?
Non lo so,
sono 1500. Allora scusi, 1500 persone le portavamo sicuramente al Teatro degli Acimoli. Certo, non sarebbe stato pieno perché fa 2400 posti, ma è un grande successo, le spiego perché. Se io avessi scelto
mi spiego.
Il Manzoni o il San Babila oppure lo Smeraldo, avrei riempito il teatro. E questo me lo chiama
invece gli Arcimboldi, è un po' più grande, diciamo,
è un po' più
capiente.
Ma sarebbe stato un successo, perché tenga presente che qualche grande nome, qualche grande artista sta cancellando le date perché non c'è prevendita. Per cui 1500 persone.
Ma chi è che ce l'ha con lei? Scusi, Apicella, chi è che
in un modo o nell'altro, ma paganti.
Sì, ma chi ce l'ha con lei, Apicella? Chi ce l'ha con lei? Ma non ce l'hanno con lei,
chi ce l'ha con Berlusconi, ovviamente.
Ah, il problema è sempre Berlusconi. Cioè, qualcuno voleva fare manifestazioni contro di lei come simbolo del berlusconismo, amico di Berlusconi, eccetera.
Ma chi è consigliato? Non ha capito. Cose primitive, insomma. Guardi, io ho preferito cancellarlo prima di tutto perché c'erano sei persone con me sul palco. Io non ho una sicurezza e tantomeno ci tengo ad averla, per cui voglio dire, mettevo un po' in pericolo la situazione e ho preferito cancellarla.
Vabbè. Una cosa brutta, per
maestro,
l'età.
Ma non ho capito dal maestro Apicella, cos'è, il prefetto ha detto ci saranno delle mani, non ho capito chi ha lanciato l'allarme, perché questo non è chiaro.
Allora, la questura, guardi, il prefetto,
allora, guardi,
chi è stato?
Se leva, se, ora non so se c'è ancora, ma 10-12 giorni fa,
sì,
se lei guardava nei commenti su internet, c'era un ragazzo che lanciava una notizia, diceva: ragazzi,
sì,
il 10 di marzo ci sarà il concerto di Mariano Apicella, ci vediamo tutti lì, con il punto di domanda.
Vabbè, non è che basta quello,
ovviamente, ovviamente è ironico, no? Poi in seguito ci, sì, hanno proprio garantito che avrebbero organizzato delle manifestazioni, ma il problema non è la manifestazione, il problema è la conseguenza della manifestazione. Ecco perché ho voluto evitare. Vabbè, tutto qua.
Mi, senta, Apicella, quando è l'ultima volta che ha cantato per il Cavaliere?
Ma un 10 giorni fa.
E dov'era?
Era al Palazzo degli Scacchi, qui a Roma, in occasione di un compleanno, mi pare che fosse il compleanno della Bernini.
Ah, il compleanno della Bernini. Ah, sì, il famoso, quella famosa cena al Circolo degli Scacchi. Dunque,
esattamente, ultimo... esattamente.
Che avete cantato insieme? Avete cantato qualcosa insieme?
No, io ho cantato due canzoni da solo con la chitarra e il presidente ha fatto una canzone in francese.
La solita?
No, la solita. Conosce.
No, vabbè, di solito canta sempre una canzone. No, che ha cantato invece 10 giorni fa?
10 giorni fa mi pare che cantò Pigalle.
Come fa Pigalle? Sì.
No, io non proprio non lo so.
Col francese,
proprio,
niente, francese niente. Invece lei cosa ha cantato? Senza te? Altra volta?
No, ma senza te la canta il Cavaliere, non io.
E invece lei che ha cantato 10 giorni fa?
Io ho cantato Tammurriata Nera, che è una canzone di A. Mario, che fa parte della storia della canzone napoletana che poco anticipa.
Com'è che fa?
Io non capisco il voto che succede, è che la casa vera non si crede.
Storica, qua. Fa storia questa qua.
E poi
storica.
Ho cantato una tarantella scritta da me e dal presidente.
Vada.
Come vada?
Vada. Com'è sta tarantella?
Guardi, sto in macchina, sì, vado a finire.
No, vale, nel senso, era un invito. Era un invito con la.
Accenni una melodia.
Accenni una melodia questa tarantella, ma mi ha stuzzicato la tarantella che ho composto insieme al presidente.
Allora,
me la faccio sentire.
La tarantella fa così: era una notte d'estate di un tempo di rose, io venetta a te a da regine sturre con una femmina bella tutto vestito di coral. Si rinascisto du mare e mi venisto a vasà dentro il balcone rimbetto facetto mammuri in tu lietta così e mi scioppasto du pietto stu cuore che tiene a stritta così che ste che lega un popolo mo va a lucca istio popolo che campa per libertà eccetera.
Scusate, qual è il contributo di Berlusconi a questa canzone?
Esatto, ecco, il contributo del presidente a questa canzone qual è?
Guardi che il presidente è ben fortificato nella lingua napoletana.
No, lo so, ma il contributo, Cazzullo chiedeva nelle strofe.
Il contributo è sempre per la parte letteraria.
Sì, lo so, appunto, ma qual è la parte in cui ci ha messo mano, diciamo?
Guardi, in tutto ha messo mano, cioè è talmente difficile. Ma lei non ci crede forse?
No, come no? Io ci credo. No, perché lo dovrei...
Ma
perché...
guardi, sta parlando con una persona sincerissima, senza
no, credere. Ma per carità, io no, volevo sapere...
Non avrei nulla da nascondere, a me non mi costa niente dire la verità.
No, certo, volevo sapere, Apicella, qual è la parte in cui magari Berlusconi, che ha scritto direttamente a Berlusconi, ecco, questo.
Ecco, Berlusconi per esempio quando non conosce il verso napoletano mi dice come si dice per esempio il popolo ora grida e io dico popolo muovo a Lucca e lui lo scrive tutto qua.
Vabbè.
Per esempio, però è tutto pensato da lui.
Tutto, questa canzone qua che ci ha cantato è praticamente...
Non solo questa, tutte noi abbiamo fatto...
Ma allora lei che fa? Diciamo, lei poi...
In 11 anni,
No, certo.
E lei traduce in napoletano praticamente.
Traduce in napoletano i versi scritti da Berlusconi.
Sì, ma a volte lo scrive direttamente da solo, poi quando non sa, ovviamente, non è mica nato a Napoli. È nato a Milano.
Ma mi hanno detto che in questa...
Però guardi, io canto una tarantella del 500 che è di Anonimo, ma lui, per esempio, quando la cantavo 5-6 anni fa, lui spiegava a tutti gli ospiti, non essendo napoletani, il significato del testo. A me proprio mi impressionava sta cosa, perché dice: ma come fa a capire?
Berlusconi, sa. Lei come lo definisce? Un uomo, un genio assoluto?
Un genio direi proprio di sì,
certo,
però io lo definisco un amico
sono ben fiero di essere
è
amico.
Anche un genio. Lo sa che mi hanno raccontato l'ultima barzelletta di Berlusconi. Questa è quasi una notizia che do, perché me l'hanno raccontata oggi delle persone che erano presenti. Ed è, devo dire, straordinaria. Lo dico sia ad Aldo Cazzullo, lo dico a David Parenzo, lo dico anche a lei. E poi lei mi dirà, Picella, se è credibile. Secondo me è credibile. In tutto questo casino di Gheddafi, il processo del 6 aprile, eccetera, la barzelletta di oggi di Berlusconi era questa. Davanti a un gruppo di persone, ridendo, eccetera. Mubarak in fuga, Ben Ali in fuga, Gheddafi in fuga.
In fuga. E Berlusconi?
E Berlusca. Sono le 20:28, si può dire, sì. E Berlusca in figa. Così, oggi Berlusconi, così. Mubarak in fuga, ridendo, Ben Ali in fuga, Gheddafi in fuga e Berlusca in figa, ridendo, eccetera. È credibile, Picella?
Ho sbagliato una sillaba.
Cioè?
Scusi, gliela devo dire io.
No, ma
intelligente.
Ma non è sbagliata la sillaba, è quella. Hanno sbagliato la in che senso? La vocale.
La vocale, voglio dire, mi scusi.
No, ma mi sa che non hanno sbagliato, è quella.
È la barzelletta, maestro, questa.
Maestro, è la barzelletta, altrimenti lo fa ridere. Cioè, Berlusconi.
Autorità civili,
con tutto il rispetto delle autorità poetiche. È credibile che Berlusconi abbia fatto un tipo di battuta del genere, no? Perché non c'è niente di male.
Ma se è una barzelletta questa?
Beh sì, è una barzelletta, adesso è una barzelletta. Mubarak in fuga, Ben Ali in fuga.
È una barzelletta, come fa a essere credibile?
No, è credibile che l'abbia detta Berlusconi, dico.
Ah, non glielo so dire.
No, non me lo so dire.
Non so, se non sono certo se l'ha detto o no,
no,
come
ho
faccio?
Capito, ma è vuol dire, un tipo di cose che lui dice?
Ma no, direi proprio di no.
No, lei dice di no.
No. Io dico di no, perché
io dico di sì, però
maestro, dopo la barzelletta sulla Bindi mi pare piuttosto verosimile che questo possa essere accaduto, poi non c'è nulla di male.
No, invece io la penso come Picella, non credo possibile che Berlusconi abbia, in una giornata così drammatica, perso tempo per raccontare una cosa che oltretutto non fa ridere.
No, ma infatti non fa ridere, adesso che faccio ridere o no, non lo decidiamo noi, però ho parlato oggi con una persona che mi ha detto che era presente. A non so dove, a Palazzo Grazioli, eccetera. Vuoi sapere l'ultima barzelletta raccontata da Berlusconi? Mubarak in fuga, Ben Ali in fuga, Gheddafi in fuga e Berlusca, quello che ho detto. Pubblicità. Eccoci, 20:35, 800 24 00 24. Questa sera abbiamo un sacco di gente. David Parenzo, come al solito, il maestro. Come le solite cose.
È solita la batteria, cioè, non è che si scarica purtroppo.
Mariano Picella, in collegamento con noi. Da dove si trova Picella?
Mi trovo quasi vicino casa, cioè Albano Laziale, Roma.
A Roma. Quando è la prossima volta che canterai con Berlusconi?
Non so, se mi inviteranno.
Come funziona di solito? Chi è che la chiama di solito?
Ah, di solito la segreteria.
La segreteria direttamente, abbiamo bisogno di lei il giorno tot, all'ora. Sì, ma la chiamano sì. Anche proprio all'improvviso, all'ultimo secondo?
Anche, a volte.
A volte. Bel lavoro però, a Picella.
Non ci si
può lamentare, è stata la sua fortuna Berlusconi, diciamo la verità.
Chi lo mette in dubbio questo? No,
certo.
Nessuno.
Assolutamente. Nessuno. Allora, diciamo prima con Cazzullo, caro Parenzo, una cosa che è interessante, perché Benigni nel suo lunghissimo monologo a Sanremo ha preso spunto anche dal suo libro. Vero Cazzullo? Oppure
sì. No, così
ci vuole prendere in giro, no?
No, mi aveva chiamato per avvertirmi, ovviamente felice, mi ha chiamato il giorno dopo per ringraziare, ma sono io che ringrazio lui, perché lui ha dicendo le stesse cose, però le ha dato una forza 100, 1000, 1 milione di volte di più. Cioè, anche la frase, ad esempio, la frase testuale che lui ha preso dal libro. Non è stato il risorgimento a fare l'Italia, sono stati gli italiani a fare il risorgimento. È una frase fondamentale. Poi ci sono 1000 altri dettagli: il chilometro di pittura italiana al Louvre, la citazione di Metternich su Mazzini, quando dice: ho sconfitto un imperatore, ho sconfitto mezza Europa. Ma chi mi ha dato più filo da torcere era questo italiano matto come un innamorato,
tutto,
furbo come un
ladro. Tutto dal libro di Cazzullo.
Giuseppe Mazzini. Garibaldi detto il diablo, Dumas che finanziava la spedizione, le camicie rosse sottratte al.
l'autore nascosto di Benigni.
Ha parlato per mezz'ora, Benigni ha preso sicuramente anche da altre parti. E no, io sono felice che abbia letto il libro, che gli sia piaciuto, e soprattutto sono felice che abbia invertito la percezione che gli italiani hanno dei 150 anni. Cioè, fino al monologo di Benigni era una festa triste, il leghista non la voleva, il neoborbonico non la voleva, il cattolico, il comunista non la voleva. È cambiato qualcosa, è girata l'aria. E credo che il 17 marzo festeggeremo, non tutti, ma quasi tutti.
Avicella, lei invece, ho letto che sul Festival di Sanremo non è che sia rimasto molto contento, è vero? Cioè, lei ha detto un festival di sinistra, no, non lei, un festival dove hanno sbeffeggiato il Presidente del Consiglio, l'hanno preso in giro, come mai?
Ma io non so, io sono del parere che una kermesse musicale non ci debba essere tutto questo, cioè,
che cosa?
Di gossip, per cui...
Beh, satira, Luca e Paolo.
Ma poi guardi, a parte questo, anche i commenti su come erano vestiti i cantanti, le cantanti, cioè io penso che la gente debba essere attenta soltanto alla canzone, logicamente, non a tutto il resto, insomma, non è mica una sfilata di moda.
Lei dice ormai è diventato solo politica Sanremo, adesso non esageriamo, c'è stata qualche battuta.
Non l'ho detto così, lei sa che i giornali poi scrivono quello che vogliono in un certo senso.
Questo pure è vero, però.
Ho detto, questo Sanremo mi è sembrato alquanto pieno di politica, dico, poi non mi vogliono perché io sono il suonatore di Berlusconi, ne fanno un fatto.
Attenzione,
politico.
Censura per Apicella a Sanremo, da quanto tempo ci prova ad andare a Sanremo, Apicella?
No, guardi, ci ho provato 5-6 anni fa un paio di volte, non ci provo più perché è inutile.
Questa è la dimostrazione che Berlusconi non riesce nemmeno a piazzare a Sanremo, una cosa pazzesca, cioè, capito Parenzo? Uno dice, no, Berlusconi guardi, può fare tutto.
Guardi, a me piacerebbe arrivarci da solo, un po' come fanno tutti, no?
Però lei dice non ci va perché qualcuno poi sospetta ce l'ha messo Berlusconi, giusto?
Ecco, quella è la cosa. Io vorrei andarci con una canzone di un altro addirittura.
Beh, certo, con una canzone di Berlusconi.
Con una canzone di Berlusconi, come si fa? Ci massacrano,
Beh, sarebbe eccezionale, devo dire, però. Al di là di questo, non succederà mai. O forse succederà quando
governerà il centro-sinistra.
Oppure quando governerà un altro.
E Apicella a Sanremo, meraviglioso.
Apicella sarebbe fantastica. Quando governerà, che ne so, o Tremonti, o un altro del centro-destra, sì, oppure qualcuno del centro-sinistra,
cioè, Apicella. Quando avremo un governo serio, in sostanza.
No, guardi, sarei molto, molto felice di fare Sanremo. Ma sto bene anche così, se non mi vogliono un po' di pazienza.
Quale sarebbe la canzone scritta da Berlusconi che è perfetta per Sanremo, secondo lei?
Secondo me quella perfetta era Colpa Mia.
Come fa? Beh, Colpa Mia, però devo dire che secondo me Berlusconi non è proprio la persona adatta.
La disconosce.
Vabbè, ma Colpa Mia si intende che è un tema d'amore, no?
Mica le canzoni, sì, politiche, però sa, no, però sa, poi a Sanremo
anche lì non è molto adatto, amico mio,
anche sull'amore,
no,
mi sa
adesso
che...
non vorrei poi dopo entrare troppo nel merito.
Come
però,
fa Colpa Mia?
Colpa mia, però adesso ti sto già cercando. Colpa tua, però adesso mi stai già pensando. Non vorrei, e invece mi sto sempre a domandare che ne sarà di questo nostro amore che non può finire, eccetera, eccetera, eccetera.
A chi l'ha dedicata Berlusconi questa canzone? Per chi era? No, per se stesso.
Ma guardi, a me, anche se avesse dedicato qualcuna delle nostre canzoni a qualcuno, non me l'ha mai detto. Per cui non saprei cosa rispondere.
Comunque, secondo Apicella, la canzone più adatta, signori che vi occupate di Sanremo, scritta da Berlusconi per Sanremo, si chiama Colpa Mia, tenetene conto.
No,
perché...
ma questa sarebbe inusufruibile ormai, perché
ormai
è stata
incisa. Certo. Sto dicendo così, una proposta ormai... che non può arrivare, però irricevibile, diciamo, però non
vabbè,
si sa mai.
Sta incoraggiando, quindi in certo senso.
Ma sì,
diciamo che l'anno prossimo ci riprovo.
Apicella, secondo me quando Berlusconi non è più Presidente del Consiglio lei va al 100% a Sanremo. Cazzullo, non sarà, per me è sicuro al 100%. Dammi una mano, Aldo, in questa proposta.
Ma anche perché la canzone napoletana l'anno scorso c'era ed era una bellissima canzone di Nino D'Angelo. Quest'anno ha toccato a Van de Sfrosa.
Poi c'è stato anche Sal da Vinci una volta.
E quindi insomma il prossimo anno tocca
quest'anno Van de Sfrosa, può darsi che l'anno prossimo tocchi a me, io lo spero.
Vabbè, un attimo, resti ancora con noi, ascoltatori. Anna Maria da Bari, buonasera, non mi insulti Anna Maria, già vedo che lei mi deve insultare, mi deve dire qualcosa di tremendo.
No, buonasera, non devo insultare nessuno, no, anzi chiamo proprio.
Abbiamo già litigato questa sera, prima che arrivasse Cazzullo, tra l'altro.
Sì,
in maniera furibonda con gli ascoltatori.
No, non chiamo per litigare con nessuno. No, semplicemente noi ascoltiamo in pranziamo e ceniamo con, non abbiamo la TV in cucina,
sì,
e ceniamo con la radio praticamente sempre accesa. Faccio conto, sì, che io svezzavo le bambine con Sant'Almassi che ci faceva compagnia.
E io la ringrazio molto per questo.
E niente, semplicemente chiamavo, infatti dicevo alla ragazza con la quale ho parlato prima, semplicemente sui, non ho da dire diciamo nulla sui contenuti quanto diciamo sui termini.
Sì,
che
è vero che ogni tanto ci siamo lasciati andare, no, lo ammetto.
Sì, devo dire, io faccio conto che avevo due bambine, una di 4 e l'altra di 6 anni, e quella di 6 anni subito registra, dice no mamma, il signore ha detto una parolina che non si dice, è vero?
Eh sì.
Allora mi chiedevo se forse sono l'unica mamma che fa cenare le proprie bambine con appunto con Radio 24 accesa, però...
No, signora Anna Maria, per carità, capisco, le devo anche dire che le persone che sentono la radio insieme ai figli in cucina, oppure come il signore di prima che diceva sento la radio in macchina sempre con mia figlia quando torno dal lavoro, eccetera, eccetera, sono evidentemente una minoranza, però bisogna tenere conto anche di queste cose. È evidente che noi non possiamo cambiare la natura di questa trasmissione, che è anche un po' goliardica,
certo,
scherzosa.
Certo, mi rendo conto, anzi...
Non ci sono parolacce ogni sera, però, Anna Maria.
Vi ringrazio per aver messo anche un po' di musica, che alle bambine piace molto, anche la vostra...
Ma no, 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 questa sera abbiamo invitato Cazzullo, che è l'antiparolaccio in assoluto, cioè una persona che non dice una parolaccia nemmeno ammazzato, nemmeno se è costretto, no, nemmeno, ma se, ma viene, dico, nemmeno se viene sotto tortura.
Abbiamo acceso la radio e ho sentito un... Lei sta dicendo cazzate, e allora... Lì ho detto, vabbè, forse è il caso, siccome in realtà più volte mi è capitato di pensare, beh, adesso devo chiamare. Allora,
sì,
ho detto,
no, ma io sono molto contento che l'abbia chiamato, anche se poi sulla parola cazzate sì, possiamo qua stare 20 minuti a dire una parolaccia o non è parolaccia. Ci sono alcune cose che sono entrate ormai...
Sì, vabbè, faccio conto, noi nel linguaggio diciamo quotidiano...
Certo, non è che sua figlia a 6 anni, se dicesse mamma ho detto una cazzata, non sarebbe...
Cerchiamo di non
sarebbe
andare... cerchiamo insomma di...
Però è anche vero, e questo voglio girare una domanda a Cazzullo, la politica italiana, oggettivamente, Aldo, da questo punto di vista, non è che a livello anche di terminologia, no? Si è trasformata in poi in un
certo, cioè la Lega soprattutto ha preso il linguaggio dei bar e ne ha fatto linguaggio pubblico, seguita devo dire allegramente da altri partiti. Non è soltanto la parolaccia che disturba, è anche l'uso dell'iperbole. Anzi, io vorrei fare una proposta: attaccatevi a vicenda come volete, ma lasciamo perdere paragoni con Hitler e con Stalin. Sono persone che hanno ammazzato milioni di uomini, e tra questi anche molti italiani. Cerchiamo di rispettare intanto i nostri connazionali che sono state vittime di questi personaggi. Lasciamo perdere Beria e Goebbels, lasciamo queste orrende persone, orrende stagioni al loro tempo, e confrontiamoci anche sui contenuti, e confrontiamoci sulle cose da fare, magari poi si troveranno quegli accordi di cui si parla sempre che non si fanno mai.
E devo dire, Parenzo, che se non ci fossero quotidianamente gli Hitler di Eco o il Gheddafi di oggi di Pietro alla Camera, o il Bunga Bunga di Berlusconi rivolto alla sinistra,
perdonami, Eco è vero che secondo me non avrebbe dovuto citare Hitler, tantomeno in Israele, però il suo era un paradosso, cioè lui ha detto
sì.
E non si può paragonare Berlusconi a Gheddafi, ma semmai a un dittatore che però aveva vinto le elezioni. Questo era, detto questo, se non nominava Hitler secondo me era meglio.
Poi in Israele insomma non è stato felicissimo. Signora Anna Maria, io spero che lei continui a seguirci. È
sì,
vero che ogni tanto
faccio conto che non vorrei sembrare diciamo una mamma bacchettona, nel senso che
no, però 4-6 anni lo capisco, però cosa le devo fare io, no?
No, niente, faccio conto,
in un piccolo angolo del mio cuore cercherò di tenerne conto.
Va bene, la ringrazio tanto, buona serata.
Traffico. 20:47 800 24 00 24, con Mariano Picella in collegamento con noi da Roma, e qui da Milano in studio Aldo Cazzullo, Viva l'Italia, che diventerà, mi diceva, anche uno spettacolo teatrale, praticamente Cazzullo on tour fino al 17 marzo e oltre, una cosa pazzesca.
No, per fortuna l'attore non sono io,
l'hai fatto apposta.
Gli attori sono dello stabile di Verona, che leggono i brani del libro, ci saranno immagini, musiche dell'epoca, insomma commozione assicurata.
Va bene, Apicella, mi deve fare un regalo lei. Ha sentito Benigni che canta l'inno italiano a Sanremo?
Sì, l'ho sentito.
Le è piaciuto?
Moltissimo, a me Benigni piace tantissimo.
Anche al presidente, piace secondo lei Benigni?
Guardi, non gliel'ho mai chiesto, però a me piace, cioè voglio dire, quando uno è un grosso artista bisogna prenderne atto e basta. Tutto
certo,
qua.
Certo, ma lei ha mai cantato l'inno d'Italia?
No, io mai.
Mai, ma non le sa le strofe, una strofa la sa. Ma la canti un po' da Fratelli d'Italia?
Guardi, io sono un po' distratto su queste cose, sono attentissimo.
Però è vero, il fatto che Apicella, per esempio, che è un cantante, non conosca l'Inno d'Italia, forse solo negli ultimi anni la conoscenza dell'inno è passata.
Giuseppe, noi ci siamo conosciuti ai mondiali del Giappone. Infatti, posso dire una cosa? Mi scusi, Apicella.
Un attimo solo.
Chiedo scusa. No, Giuseppe, noi ci siamo conosciuti al mondiale in Giappone nel 2002, sì. Poi nel 2006 in Germania, dove si è pure vinto. Lì l'inno era già una cosa importante. Ma se tu vai, lo scrivo nel libro, se vai a rivedere la famosa partita più famosa di tutti i tempi, Italia-Germania 4-3, all'inizio il telecronista non sta zitto durante l'inno, continua a dare le formazioni, e non è certo colpa di Nando Martellini, che tutti ricordiamo con affetto, è che l'inno all'epoca non era una cosa importante, così come il tricolore era un simbolo di estrema destra e il vittoriano era la macchina da scrivere o la torta nuziale. Adesso è vero che la Lega invita a fare un uso improprio del tricolore, e l'abbiamo visto bruciare al sud nella rivolta dei rifiuti a Terzigno, ma il tricolore è un simbolo in cui la maggioranza degli italiani si riconosce, come l'inno e persino come il vittoriano.
Ed è incredibile che il tricolore, il patriottismo siano diventati, non dico un simbolo, ma certamente un argomento forte per la sinistra intellettuale, culturale e anche politica, no?
Sì, però bisogna evitare le strumentalizzazioni. Io parlo molto della resistenza in questo libro e sostengo che la resistenza oggi purtroppo è considerata una cosa da comunisti, mentre fu fatta dai militari, dai carabinieri, dagli ebrei, dalle donne, dai civili. C'è stato un po' un rivendicare quella memoria da parte della sinistra. Oggi ho visto sul Repubblica un titolo: il Risorgimento torna a essere una cosa di sinistra. Beh, intanto c'era certo una sinistra nel Risorgimento, in Mazzini, Garibaldi, però non dimentichiamoci che la destra storica di Cavour e il re Savoia, che non era proprio un rivoluzionario, sono stati i principali artefici del Risorgimento. Io credo che dobbiamo andare oltre queste categorie, soprattutto quando si parla di storia, soprattutto quando si parla di un passato che ci riguarda tutti e di cui molto spesso abbiamo un'opinione negativa, no? Il Risorgimento incompiuto, la vittoria mutilata, la resistenza tradita. Eh no, ci sono anche i lati luminosi della nostra storia. Ci sono generazioni di donne, molte donne, di uomini, per cui l'Italia era un ideale che valeva la vita e per cui viva l'Italia sono state un grido di vittoria o le ultime parole.
Apicella, però lei l'inno italiano non lo sa.
No, vabbè, qualche frase la conosco, però voglio dire, non, ma io le prometto che lo imparerò a memoria.
Ecco, appunto, perché magari no, in qualche serata anche con Berlusconi potrebbe non essere male un inno, l'inno italiano cantato da Apicella.
Ma diciamo come un po' tutti gli italiani, qualche frase così, perché io non ricordo nessuno che lo conosca a memoria. Cioè, voglio
no,
dire,
è vero, non è facile, non è semplice.
I giocatori, per esempio, i calciatori.
Ma quello ormai quasi, diceva... quasi glielo impongono di sapere l'inno. Però
diceva
comunque
Gaber in una canzone, non so se i nostri calciatori non lo sanno oppure se hanno più pudore.
Però lo cantano,
però lo cantano.
E poi cosa sei? Mi scusi, Apicella, perché è così difficile? Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Più facile di così, siamo stati divisi per tanti secoli, adesso non lo siamo più, rallegramocene.
Senta, Apicella.
No, vabbè, ma io mi sono imposto di impararlo a memoria. Per
ecco, appunto. No, poi viene da noi e lo canta, va bene?
Va bene, ok.
Grazie Apicella, buona serata. Grazie
a tutti quanti. Buonasera.
Grazie Apicella. Non abbiamo domandato niente del Bunga Bunga e delle serate, perché tanto di questa cosa ha parlato 200 milioni di volte.
Avrà detto sicuramente soltanto intrattenimento musicale.
No? E io andavo via a una certa ora e fino a quell'ora non succedeva nulla, perché di solito è sempre così. Lei ha partecipato alle feste? Sì, non succedeva niente. Che ora è andato via? No, si andava via presto, verso mezzanotte. Finito lì. Fabrizio da Milano, buonasera.
Buonasera,
dica.
Non voglio insultarla, ma con i bambini in diretta non si può insultare, no? Cioè, bisogna, adesso che lo sappiamo non possiamo farlo più. No, vabbè, questa è ovviamente era una battuta, poi non ci siamo conosciuti.
Ma anche, anche lei con i bambini? No.
Ma non ci siamo, no, perché io non nemmeno. Noi ci siamo conosciuti da Maratoneta a Firenze, abbiamo parlato molto cordialmente, quindi certamente non chiamerei mai per insultare in diretta.
Dica.
No? Questo è poco ma sicuro. No, allora, difficile fare un po' di pesantezza dopo la leggerezza, no? La Pitella e altri discorsi di Unità d'Italia.
Molto no, più, siamo andati in alto, belle. Basso. Cioè...
No, infatti, tornare in basso è brutto. Però io condividevo, insomma, questa... con altri questa riflessione, poche parole, io la sento spessissimo anche da anni,
sì.
e questa
per quanto io la pensi diversamente da lei, molto diversamente da lei, mi fanno un po', diciamo, sorridere questi che chiamano con lo scopo che lei, non so, dicendo una parola o facendo ragionamento, venga colto da illuminazione zen e cambi, no? Cambi prospettiva, dica sì, è vero, ha ragione lei, Berlusconi, oppure questa cosa. Cioè, certamente non,
Maurizio, non ho capito molto, però.
No, nessuno si aspetta che chi qualcuno chiama, quando qualcuno chiama, quello presente di prima che l'ha insultato i bambini, eccetera.
Sì.
Cioè uno chiama con la, non so, come se avesse la speranza che lei dicesse sì, è vero, ho detto un sacco di fesserie, no? Per non dire altre parole.
Vabbè, ma si chiama anche, Fabrizio, questa cosa qui non la contesto, perché è un po' lo spirito della trasmissione, si chiama anche per contestare, ed è l'unica trasmissione in Italia per contestare il conduttore, le sue idee, è anche una delle poche trasmissioni radiofoniche in cui il conduttore si espone, ogni tanto fa anche delle figuracce, come è normale che sia. Mauro da Brescia per concludere, Mauro.
Pronto, buonasera.
Sì, un flash, Mauro, un flash.
Una cosa velocissima, io stasera stavo tornando a casa e se ho capito bene, ascoltando la trasmissione, mi ero appena collegato, ho sentito che Giuliano Ferrara gestirà, avrà la sua trasmissione con spazio 5 minuti.
Evviva!
Questo è viva. Questo spazio, una persona molto arguta, Giuliano Ferrara, per carità. Questo spazio era stato
di Enzo Biagi,
creato,
non solo
creato,
di Enzo Biagi. Sì. Allora,
Biagi,
qual è il problema?
Biagi. Ah, il problema è che Giuliano Ferrara ha appena dichiarato amore perpetuo e sviscerato per Berlusconi.
Ma non è così, non ha affatto dichiarato amore perpetuo e sviscerato, ha certamente un rapporto molto intenso e molto stretto con Berlusconi. Non credo che questo amore intenso, soprattutto non è nascosta questa cosa, è abbastanza esplicita, dunque tutti potranno giudicare. Credo che sia una persona onesta intellettualmente, brava in televisione, che è quello che conta, ha fatto delle grandissime trasmissioni in televisione, gli hanno offerto questa cosa, non capisco perché. Non capisco quale sia il punto, insomma, vedremo come andrà. Poi le cose si giudicano sempre dagli ascolti, dal mercato, come al solito. Caro Aldo, vienimi a trovare altre volte.
Con piacere.
Viva l'Italia! Lo possiamo dire noi, senza federale, eh?
Viva l'Italia!
Viva l'Italia!
Basta.
A lunedì 18:30, ciao!
Ricordati che devi morire!
Come?
Ricordati che devi morire!
Va bene!
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.